This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Una produzione Dogear.
Oh, ma sti musulmani, ma sono tutti terroristi.
Sono Francesca Michelin e questo è Maschiacci. Uno spazio nato per dare spazio.
Perché un giorno termini come ingegnera, avvocata e architetta saranno comuni? Perché un giorno anche i bagni degli uomini avranno i fasciatoi e non leggeremo più titoli come «Lei mette i pantaloni, lui fa il mammo» e non sarà uno psichiatra a stabilire cosa è femminile e cosa no e non direte più alla sottoscritta «Pensa a cantare» e un giorno, camminando...
Comunicazione interna, la cantante Michelin è pregata di chiudere la sigla, grazie.
Sì, sì, cioè, raga, io la sigla la chiudo, però mi chiamo Francesca Michelin e sono una cantautrice.
Laureata con lode in relazioni internazionali, è attivista transfemminista, esperta di geopolitica e diritti umani, ma anche di sicurezza e protezione dei dati. Dice di sé: «Credo nella necessità di una cultura accessibile a tutti, motivo per il quale cerco di divulgare informazioni come meglio posso. Attivismo, formazione nelle scuole, divulgazione social. Oggi ho il piacere di incontrare Leila Belmò». Buongiorno, buonasera, non so mai cosa dire. Ciao!
Ciao, grazie dell'invito.
Come va?
Bene, dai, potrebbe andare meglio, però diciamo sempre bene.
Sono tempi duri, vabbè.
Tempi duri.
Ma è anche per questo che siamo qui, per in qualche modo illuminare le nostre coscienze, vista la situazione del nostro paese. Un sacco di problemi ultimamente, devo dire, ma noi non disperiamo. Ascolta, in ogni puntata di Maschiacci noi partiamo con la carta d'identità del nostro ospite o della nostra ospite e la riscriviamo nella maniera più veritiera possibile, quindi dimmi se ti ci riconosci.
Vai.
Nome Leila, ovviamente. Ma come mai ti chiami Leila, tra l'altro?
Allora, in realtà tutti pensano che io mi chiami Leila perché mio papà è tunisino, ma in realtà... non è per questo e non è neanche per Star Wars. Praticamente
io pensavo mia mamma per Star Wars, okay.
No, invece no. Mia mamma da adolescente aveva sentito per radio una ragazza che si chiamava Leila. Le era piaciuto il nome, quindi l'aveva tenuto da parte. Ha detto: se mai avrò una figlia femmina, la chiamerò Leila. Nasce prima mia sorella, il nome l'ha scelto mio papà, rimane incinta di me e fa: guarda, a me piacerebbe chiamarla Leila se fosse femmina. E mio papà la guarda e fa: guarda, è un nome arabo, quindi... va bene, è anche uno dei nomi più semplici che possono pronunciare bene sia la famiglia tunisina che quella italiana. Quindi in realtà è per questo che mi chiamo Leila, non c'entra Star Wars.
Cavolo, ero convinta fosse per quello. Principessa no. Leila. Cognome Belhaj Mohammed.
Giusto.
Che tu hai fatto questa sorta di crasi in Belmò come nickname.
Sì. Sì, perché è estremamente lungo. Tutti pensano che sia doppio cognome, ma in realtà è un cognome unico con due parole, che è un caso un po' raro in Tunisia, però mi è capitato così. Ma il mio cognome è lunghissimo, quindi ho dovuto trovare il modo di accorciarlo. E quindi ho fatto questa crasi.
Molto, molto bella. Nata a Bollate.
Yes.
Quando? L'8 ottobre 1992. Quindi da poco compiuto 30 anni, auguri. Lo
Grazie.
Stesso giorno di Antonio Cabrini. Sarà un caso?
Io non credo.
Esatto,
non credo,
non è un
a questo
caso.
Punto.
E lo stesso anno in cui, perché il 2 dicembre 1992 succede questo, l'ingegnere inglese Neil Papworth, spero di averlo pronunciato corretto, invia al cellulare di un collega il primo messaggio della storia, ovvero il primo passo verso una comunicazione e un'informazione libera e accessibile a tutti. Sarà un caso?
Anche questo sarà un caso? Io non credo a queste coincidenze.
Noi del team Maschiacci pensiamo che le coincidenze non esistano, sia tutto già scritto nel nostro destino, anche se tu mi avevi detto una cosa bellissima sul destino, ti chiedo di condividerla con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
Sì, che nella cultura arabo-islamica il destino si dice maktub, che vuol dire letteralmente così è scritto, perché appunto a livello filosofico il destino è scritto, ma nel nostro destino è scritto che noi possiamo cambiarlo. E quindi è questa visione del destino che ha anche del libero arbitrio e sì, ok, le stelle, gli astri, eccetera, però sta anche a te poterlo cambiare.
Bellissimo, infatti mia nonna mi ha detto questa cosa. Un giorno stavo partendo per Milano, ovviamente triste perché ogni volta che me ne vado da qua sono triste, e mi fa: guarda che ciò che è destinato a te sarà sempre tuo. E questa cosa mi ha molto colpita. Tra l'altro, piccola parentesi, ma schiacci per il sociolinguismo. Ci hanno insegnato che è alea iacta est, cioè il dado è tratto. In realtà la reale traduzione era alea iacta esto, quindi che sia tratto il dado. Quindi è un po' questo, cioè il destino, ok, è scritto, però in realtà dipende anche molto da quello che fai tu. Quindi,
assolutamente.
Quindi raga, non dite che siamo spacciati anche alla Juve, non siete spacciati raga, potete riscrivere le vostre…
No, esatto, ripigliatevi, vi prego, che già è un autunno difficile, abbiamo bisogno di una gioia. Una.
Una. Continuiamo con la carta d'identità. Segno zodiacale, bilancia, ascendente, podcaster, perché ricordiamo che anche tu un podcast.
Vero, vero.
Che si chiama?
Che si chiama Matassa, ma in realtà ne sto facendo altri, io collaboro anche con altri podcast di altre testate, quindi mi sentite in cuffia spesso.
Frase ricorrente, ne abbiamo più di una. Un attimo, non semplifichiamo, non è andata esattamente così. Altra frase ricorrente, le basi proprio. Altra frase, come mi manca il mare. E quarta frase, secondo me la più bella, io piena oggi, rasa proprio. Questa cosa di piena rasa io non la conoscevo, ma
sì.
Cos'è, una cosa milanese? Non so, di sì, bollate.
È presente. No, è che tipo il vaso quando è completamente stracolmo è raso.
Ah,
quindi
okay,
in quel senso,
giusto.
Piena rasa, cioè sono arrivata al limite.
La famosa, che se arriva la famosa goccia, aiuto.
Esatto, esattamente.
Incubo ricorrente, finale di Champions.
Madonna.
Stai esultando per la vittoria della Juve, poi ti svegli.
Amo noi, totale. Ma infatti, guarda, io ormai preferisco uscire prima perché non ce la faccio più a vedere finali perse. È diventata una sofferenza lunghissima.
Allora, facciamo le persone serie, non che non lo siamo state finora, però insomma entriamo nel vivo della nostra chiacchierata e parto proprio a gamba tesa. L'Italia è un paese islamofobo, punto. Che ci piaccia o meno ammetterlo, proprio la xenofobia, cioè la paura del diverso, permea ancora tantissimo la nostra cultura, nonostante le generazioni siano ampiamente andate avanti. Appena vediamo una persona che ha proprio di base un colore della pelle che non è come il nostro, tendiamo a fidarci meno. Ma la cosa che a me ha sempre molto colpito è che se la persona è di fede islamica o appartiene alla zona nordafricana, peggio che tempesta, rispetto magari ad afrodiscendenti di altre zone del continente africano, ma anche altre persone in generale. Cioè, per esempio, oggi ero in treno con una persona che aveva un colore diverso dal mio di pelle. Vedo che le persone erano un po' tese, a un certo punto inizia a parlare portoghese, io siccome so il portoghese inizio a chiacchierare con lui e scopro che è di Capoverde. Questa cosa che era di Capoverde è come se avesse un attimo rasserenato tutti. Se avesse detto: guarda, io arrivo dalla Tunisia, arrivo dall'Algeria, arrivo dal Marocco, boh, partiva già un po' di ansietta. Cioè è una cosa assurda, ti va di spiegarci perché secondo te?
Sì. È estremamente complesso. L'Italia è un paese xenofobo. L'Italia non ha fatto i conti con la sua storia fascista e razzista. L'Italia ha semplicemente spostato il soggetto, ok? Prima era chiaramente l'antisemitismo, poi c'è stato il periodo dell'antimeridionalismo, poi è iniziato con gli albanesi negli anni 90 perché era il primo flusso migratorio. Poi siamo diventati appunto noi nordafricani e musulmani, ma poi qui facciamo una distinzione dopo. E poi chiaramente dopo il 2010-11 con l'aumento degli sbarchi verso le persone nere. Quindi il concetto è che l'Italia di base è un paese razzista, di base non ha affrontato il suo razzismo, non ha fatto i conti con la sua storia. Basti pensare che noi non studiamo la storia coloniale italiana come andrebbe studiata. Sui nostri libri di storia c'è scritto soltanto che noi abbiamo fatto la campagna di Etiopia, che abbiamo conquistato l'Eritrea e la Somalia, la guerra di Libia, ma non raccontiamo che cosa è stato il colonialismo italiano. Noi abbiamo ancora una cultura estremamente coloniale e questo è alla base del razzismo generico che c'è appunto in giro nel paese. Ogni periodo storico poi viene caratterizzato per un target e negli ultimi 20 anni noi siamo uno di quei target. È inevitabile però che c'è una percezione differente quando si parla di nordafricani e o persone di religione musulmana. C'è proprio una prospettiva diversa. L'islamofobia in questo paese, ma in generale in Europa, è trasversale a tutte le correnti politiche. Tutte le persone che si definiscono più progressiste comunque hanno dei bias, quindi dei pregiudizi nei confronti delle persone di religione musulmana. Se poi parliamo delle donne, peggio che andare di notte, perché lì è proprio la missione di salvare queste povere donne oppresse dalla loro fede, dalla loro cultura, dai loro uomini, eccetera. E tutto chiaramente nasce con l'11 settembre, cioè prima dell'11 settembre c'era una visione molto stereotipata e quasi macchietta, no?
Sì.
Dell'arabo, quello col turbante, con il cammello, con il petrolio.
Sì, infatti volevo proprio chiederti anche come l'11 settembre del 2001, ma in realtà anche, se posso permettermi, anche i più recenti fatti del Bataclan abbiano proprio cambiato la prospettiva nei confronti delle persone di fede islamica e quanto anche la narrazione dei media ha alimentato tutto questo.
Tantissimo, come ti dicevo prima dell'11 settembre la visione era tipo caravan petrol, no? Quanto sei bella a cavallo stu gammel, no? Perché è quello, no? La percezione dell'arabo col turbante, che è esattamente quello, o Saracin. Io farò tanti riferimenti alla cultura partenopea perché per metà sono partenopea e io mi ricordo mio nonno che ogni tanto se ne usciva con queste cose che dicevo nonno no, non è il massimo, no?
E, sì.
Però era quella la macchietta, oppure Jasmine, l'Harem, queste odalische meravigliose. Dopo l'11 settembre tutto quello che c'era prima è stato cancellato. Gli unici che sono rimasti con una visione pseudo positiva, almeno da un punto di vista del potere, sono coloro che hanno i soldi, quindi i sauditi, i qatarioti, gli emiratini, semplicemente perché hanno il cash. Da allora l'arabo musulmano è terrorista. Terrorista che si fa esplodere, legato al jihadismo, una persona che tenta di opprimere l'altro, la donna oppressa, la donna tutta coperta che o si vuole far esplodere perché diventa anche lei terrorista o ha bisogno del maschio bianco alfa che viene a salvarlo. La narrazione è diventata quella, senza tra l'altro raccontare come le prime vittime del terrorismo jihadista siano proprio le persone di religione musulmana, cioè il numero di attentati commessi da queste organizzazioni nei paesi musulmani è altissimo, cioè si parla di centinaia di migliaia di morti negli ultimi 20 anni, però noi ci ricordiamo il Bataclan, ci ricordiamo King's Cross, ci ricordiamo Madrid, l'11 settembre, Barcellona, Nizza. Ma se io vi dicessi che nello stesso periodo ci sono stati gli attentati a Tunisi, ci sono stati gli attentati a Monastir, a Sharm el-Sheikh, a Baghdad, nessuno se li ricorda quelli. E anche questo è parte della narrazione che ha fomentato questa visione per cui è noi contro di loro, quando in realtà è un'organizzazione o comunque un gruppo di persone che si sono radicalizzate contro tutti, noi compresi. Anzi, soprattutto con noi, perché non professiamo la religione come vorrebbero loro. Quindi in realtà noi siamo il loro primo nemico. E chiaramente quando tu hai dei titoli di giornali di un certo tipo, giornalisti che non vengono puniti per quei titoli di giornali estremamente offensivi, io ricordo durante il periodo del Bataclan, è inevitabile che le persone comunque assimilino queste informazioni. Cioè noi non siamo esenti dall'influenza della società. Cioè noi siamo tante cose e il periodo storico, il posto in cui viviamo, la società in cui viviamo ci aiuta a formarci come persone. Se per 20 anni vieni bombardato H24 da una narrazione sola, anche in maniera inconscia la fai tua.
Eh sì.
È quello che è successo in questi 20 anni. Poi se conti che a inizio 2000 c'era soltanto la televisione e il giornale, quindi non avevi altri mezzi.
Certo,
no?
Non avevi altri mezzi.
È inevitabile che a un certo punto assimili. Ma anche noi stessi, cioè anche io stessa ho assimilato delle informazioni islamofobe quando ero più piccola, perché vivevo, comunque sono cresciuta qui. Quindi è ovvio che inizialmente, magari vedendo esteticamente una persona che si veste con dell'abbigliamento più modesto, magari mi irrigidivo quando ero più piccola, ma perché anch'io vivevo in Italia, anch'io vivevo quelle informazioni. Certo, crescendo ti rendi conto di quanto sia neocoloniale quella visione e devi decostruire quello che hai assimilato, quindi non è che
sì,
noi siamo salvi.
Io ringrazierò sempre, perché appunto l'11 settembre 2001 io avevo iniziato la scuola elementare da tipo 2 giorni, c'era tipo il mio secondo giorno di scuola delle elementari. Io ringrazierò sempre l'equipe di docenti della mia scuola primaria, perché la prima cosa che hanno pensato è stato: non introiettiamo nei nostri bambini, nei nostri alunni, questo tipo di pensieri. Quindi abbiamo fatto un sacco di laboratori di intercultura, di conoscenza, e sarò per sempre loro grata per questa cosa. A proposito però di insegnanti, perché dopo ne ho incontrato anche di peggiori, ben peggiori, volevo chiarire un attimo con te la terminologia.
Sì.
Perché si sente Islam, si sente islamismo, ho sentito dire, tra l'altro la prof di religione delle medie, islamico, musulmano, eccetera. Quali sono i termini corretti da usare e quando? Che così ci facciamo tutti un po' di micro vocabolario che non guasta mai.
Allora, intanto, primo step, smettete di dire che le persone sono islamiche. Allora, islamico è tutto ciò che riguarda la religione musulmana, ma che non è animato, quindi una festività, un tempio, la moschea è un tempio islamico, un partito filo islamico, un paese a maggioranza islamica, però le persone sono musulmane, non sono islamiche.
Perfetto.
Primo step. L'islamismo è l'Islam fondamentalmente, il problema è islamista. Come tutto ciò che ormai ha preso il suffisso sta, ha preso un'accezione negativa. Cioè, prima l'islamista era colui che studiava l'Islam, come dire il latinista, eccetera. Negli ultimi anni è diventato il termine collegato ai fondamentalisti islamici. Quindi l'islamista è colui che si è radicalizzato. Però, primo step, religione Islam, persone musulmane non islamiche. E islamista oggi come oggi è legato appunto a colui che si è radicalizzato.
Sì, certo, quindi la questione anche dell'estremismo.
Esatto.
Giusto. Ok, allora grazie. Allora prendiamoci un attimo, un momento per fare un gioco che sottopongo a tutti gli ospiti, a tutte le ospiti maschiacci, che è le cose che abbiamo in comune. Bisogna rispondere proprio così, senza pensarci troppo. Okay. Treno o aereo?
Treno.
Anche io, tutta la vita. Couscous o lasagna?
No, vabbè, mi volete male qua, non saprei scegliere, però boh, couscous.
Anche io dico couscous, tutta la vita proprio.
Sì.
Caffè lungo o ristretto?
Ristretto.
Io lungo.
Vabbè, ma qui c'è Napoli, risata. Qui c'è Napoli che esce in Meg. Stai Cern.
Hai ragione.
Caffè corto.
Lo so, lo so. Ma sai che pensavo prima? Che tipo, io quando vado in giro per l'Italia e vado a prendermi tipo il pane al supermercato o dal panificio, c'è scritto Rosetta, la Rosetta. Ma per me è il Kaiser.
Credo che Rosetta, tra l'altro, sia milanese. Non voglio dire una fesseria, ma
no, ma dappertutto è Rosetta. Ma io dico Kaiser perché da noi c'era il Billa, e il Billa, che è proprio austriaco, aveva il Kaiser, e per me è il Kaiser, punto. Comunque, cioccolato fondente o al latte?
Fondente.
Anche io. Ma sapete che ho scoperto, rega, che il cioccolato fondente è uno degli alimenti che emette più CO2 dopo la carne rossa? Cioè, carne rossa e poi cioccolato fondente, raga. Sì, sì. Quindi pay attention.
Meno male che ne mangio poco.
Io non mangio praticamente più. Cane o gatto?
Cane.
Anche io. Rimpianto o rimorso?
Rimpianto.
Io rimorso.
No, perché questo sono proprio io, cioè io sono...
Tu donna bilancia, anche mio padre si comporta così. Mio padre è nato il 7 ottobre, quindi il giorno prima di te. È più stressante la coda in autostrada o un nuovo gruppo WhatsApp?
Nuovo gruppo WhatsApp.
Manca a me, madonna, ma cosa li create a fare? Ti piace di più fare o ricevere regali?
Fare.
Anche a me, e fare i pacchetti soprattutto, con tutti i fiocchettini.
Sì, infatti
cose.
È la cosa più bella del Natale, per quel che mi riguarda.
Infatti. È peggio sentirsi dire "ti vedo più come un'amica" o "mi presenti la tua amica"?
Mi presenti la tua amica.
Ma anche io, anche io. Ma si può. A me è successo alle superiori dopo... questo momento di
greve,
di cioè eravamo lì che proprio si capiva che saremmo usciti prima o poi a berci uno spritz, e mi ricordo che però alla fine lui mi ha detto: mi presenti quella in classe tua, no, che sta sempre insieme a te? Ho detto: ah vabbè, guarda,
no malissimo. Meglio la friendzone, sincero.
Vero.
Sì.
Infatti, incontro al buio o pizzata di classe?
Sono due incubi. No, però ti dirò pizzata di classe.
Almeno mangi la pizza. Infatti.
No, ma poi devo dire che adesso a distanza di tot... Vabbè, tanto abbiamo detto prima quanti anni ho. Più di 10 anni dalla maturità, mi fa anche piacere rifare le pizzate di classe con le mie compagne. Incontro al buio?
Sì.
No, raga. Non ce la... sono comunque una bilancia, ho bisogno di un po' di controllo.
No, ma io ti capisco molto bene. Scusa per interrompere una telefonata. 3% di batteria o galleria?
3% di batteria.
Io galleria, o sono in treno, scusa, ciao. Una volta, io praticamente, vi dico questa roba, io quando sono in tour odio fare le interviste. Ma perché? Perché usi la voce per cantare,
certo,
devi preservarti, quindi non c'è niente di peggio che mettersi a parlare durante a fare interviste. E quindi mi ricordo che mi volevano mettere questa intervista, avevo tipo 4 date di fila, ero stremata, non ne potevo più. E a un certo punto ho fatto finta che ero in galleria, scusi, e ho buttato giù.
Ma sì, ma come quando ti vogliono intervistare dopo dei panel di 2 ore? Cioè, ho parlato per 2 ore, non ce la posso fare.
Sì, raga. Rispettate le corde vocali altrui, mi raccomando. È peggio la domenica sera o lunedì mattina?
Lunedì mattina.
Io sono indecisa, mi sa domenica sera, te lo giuro, mi viene una malinconia che ciao. Verità sempre o bugie bianche quando serve?
No, verità sempre. Forever.
Vabbè, io non ho ancora capito. Vedi il fidanzato di una tua amica con un'altra, omertà o dura realtà?
No, dura realtà sempre. Cioè, ti ho detto che voglio la verità, figurati se vado... Cioè, no.
Io non so, io so un sacco di cose che non ho mai detto a nessuno, vabbè. Allora, torniamo alle cose.
No, meglio così, alle cose importanti. All'ascolto sappia che non deve fare fesserie davanti a me, perché sì, io vedo, non vedo, non sento, non parlo finché... non ci sono queste situazioni grevi. Cioè, io più che andare dalla mia amica temeno direttamente io, probabilmente, conoscendomi. Scherzo, polizia.
No,
non,
beh,
non
beh, interessante. Però no, vabbè, figurati, è un'iperbole.
Esatto.
Allora, torniamo a noi. Prima hai giustamente menzionato in qualche modo la questione di come le donne si vestono e di questo tentativo di liberazione, no? Quella donna mette il velo, quindi è sicuramente una donna oppressa e va liberata. Sempre questa wave occidentale che non, colonialista, che non ci si riesce a scrollare di dosso. Allora, quindi, volevo proprio chiederti, possiamo fare un po' di chiarezza sulla questione velo? Partendo anche dall'elenco delle tipologie di velo esistenti, perché non tutti i veli sono uguali e spesso si fa un po' di casino.
Questo è il primo step. Infatti, aneddoto sull'anno scorso, dopo che c'è stata la presa di Kabul da parte dei talebani, c'è stato un artista che a Milano, per solidarietà nei confronti delle donne afghane, che anche qui secondo me c'è un problema,
sì,
ce ne sono tanti, vabbè, fondamentalmente crocifigge una donna con l'hijab, quindi con il velo classico, e la mascherina. E doveva essere in supporto alle donne afghane, a stragrande maggioranza musulmana, quindi già che usi la croce c'è qualcosa che non va, ma soprattutto che da quel momento erano obbligate a portare il burqa, non il velo. Quindi cosa mi metti, no? Partiamo da questo. L'hijab è il velo che vedete più spesso, cioè quando per strada vedete delle donne che hanno un abbigliamento normale ma semplicemente i capelli coperti, quello è l'hijab.
Poi, ok, hijab, velo diciamo più
esatto,
comune.
Esatto, il velo più comune. Quello afghano è il burqa, quindi questa sorta di lenzuolo con una retina,
sì,
che non si vedono neanche gli occhi, principalmente blu, e non ha nulla a che vedere con la religione, ma in realtà è una roba proprio culturale che proviene da quelle zone dell'Afghanistan, e anzi addirittura all'inizio del 900 lo dovevano indossare soltanto le donne della famiglia reale, perché c'era la monarchia, per evitare che venissero guardate da... dai comuni mortali.
Sì, sottolineiamo una cosa importante che hai detto, non c'entra con la religione, è una cosa culturale, perché dopo sì. La gente dice come si dice alla mia parte, stende a fare smissiotto e invece non sì. Bisogna
sì, sì, no,
sovrapporre
il burka non ha nulla a che vedere con la religione, è proprio un indumento culturale, ma in realtà in tantissimi paesi dell'area del sud-ovest asiatico, del nord Africa o anche semplicemente della zona del Sahel, quindi la zona del Sahara, raga, si è sotto il sole cocente, è abbastanza normale andare in giro coperti. No, così, non certo. Volevo dirvelo, ma anche i Tuareg, uomini, si coprono
sì,
completamente
certo.
Per quello. Poi c'è il niqab, che invece è quello tutto nero, che si vedono gli occhi. Quindi ci sono varie uh-huh. tipologie, però fondamentalmente vedi soltanto gli occhi, è quello principalmente utilizzato in Arabia Saudita,
sì.
È quello delle donne di Daesh, detto anche ISIS, che spesso no, veniva fatto vedere in televisione. Poi c'è lo chador, che anche questo invece è una sorta di lenzuolo, anche questo molto grande, col viso scoperto comunque,
sì.
Ma ti copre praticamente tutto il corpo, quindi è come se avessi un burka bucato.
Sì, io l'ho visto ad esempio negli Emirati Arabi.
Sì, negli Emirati l'ho visto spesso in Turchia, che lo fanno chiudere finalmente, in Iran, tantissime donne che appoggiano, perché chiaramente da una parte abbiamo le donne contro l'obbligo del velo, ma ci sono anche donne che abbracciano la posizione del governo e quindi quelle più integraliste utilizzano lo chador. Quindi queste sono fondamentalmente le quattro tipologie di velo. In Italia principalmente, se vedete delle donne col velo, hanno l'hijab, molto tranquillo, cioè,
sì.
Sì, sono quelle.
Grazie.
La questione dell'abbigliamento, dell'essere coperta o scoperta, coperta oppressa, scoperta libera, a me verrebbe da dire solo una cosa. Per chi non mi conoscesse, io non porto il velo, ho i piercing, ho i tatuaggi, mi metto la minigonna, non me ne frega niente del mio abbigliamento, mi vesto come voglio vestirmi io, sia qui che nel mio paese di
sì.
Origine, perché so che posso farlo. Quindi come io voglio che si rispetti la mia libertà di come mi vesto, voglio che si rispetti la libertà di chi sceglie di mettersi il velo. Siamo un paese in cui se ti metti il velo sei oppressa, se ti metti la minigonna sei andata a cercarti lo stupro. Quindi siamo veramente libere? Sempre. Secondo me nessuna donna è libera mai nella scelta del suo abbigliamento, perché sarà sempre giudicata. Cioè la politica si fa sul corpo delle donne. Lo si fa quando tu vuoi andare in giro giustamente con lo shorts, senza subire una molestia per strada, e non sei libera neanche se tu non ti vuoi coprire. Cioè non lo siamo mai. La politica si fa veramente sempre sui nostri corpi. Se noi guardiamo in Francia, in Danimarca, stanno facendo un sacco di leggi per vietare l'utilizzo dell'hijab. Però veramente il target è la donna, cioè non fanno delle leggi che impongano il divieto di tunica per gli uomini musulmani o di mettere il copricapo per gli uomini musulmani o di tagliarsi la barba, visto che stiamo parlando di targettizzazione verso la comunità islamica, è sempre verso la donna. E quindi il problema è la religione o come al solito il patriarcato? Perché per me è sempre il patriarcato, è sempre il targettizzare chiunque venga socializzata come donna. Anche le sentenze delle corti europee, corte di giustizia, corte dei diritti dell'uomo, sono sempre riferite alle donne. Nessuno chiede agli uomini
sì.
Di cambiare il loro abbigliamento. E allora qual è il vero problema? Cercare di controllare come sempre il corpo femminile.
Sì, sì, che tra l'altro, piccolissima parentesi, sempre un po' per quella cosa di pensiero occidentale, di pensiero anche coloniale, di pensiero per cui le persone devono essere uguali a noi per essere accettate da noi, no?
Certo.
E quindi è una cosa assurda perché non ha senso. Mi ricordo quando c'è stata l'estate scorsa il ritorno dei talebani, eccetera, eccetera, che facevano questi sorta di meme su Instagram in cui vedevi, tutti scrivevano tipo le donne afghane negli anni 70 e vedevi le donne con la minigonna e la camicia e i capelli sciolti, liberi, e poi le donne adesso nel 2021 in quel caso, tutte super coperte, quasi a dire ecco una volta stavano meglio, però questa cosa è un doppio standard pericolosissimo da
sì.
Evidenziare, siccome in un meme così su Instagram, perché c'è una leggerezza di pensiero proprio in realtà
anche
molto
ignoranza,
grave,
anche ignoranza,
è soprattutto ignoranza.
Si sta vedendo adesso in queste settimane anche con le donne iraniane, cioè le foto delle donne nel periodo dello Shah, Reza Pahlavi, e adesso, però loro non sanno che nel periodo dello Shah c'era il divieto e quindi andavano a strappare i veli
sì.
Dalle teste delle donne. La stessa cosa nell'Afghanistan del momento sovietico. Quindi c'è sempre un double standard, no? Solo che le persone vedono ciò che somiglia a loro e quindi dicono no, allora in quel momento loro erano libere. Questa cosa secondo me è importante che passi. L'obbligo è sempre sbagliato, che sia l'obbligo di coprirti, che sia l'obbligo di scoprirti. Cioè quando c'è un'obbligatorietà verticale che arrivi da una famiglia o dallo Stato, non va bene, indipendentemente da ti obbligo a non portare il velo o ti obbligo a portarlo. Sono entrambe forme di violenza. Quello che succede in Iran, quello che succede in Arabia Saudita, è violento, è sbagliato e c'è l'obbligo di portare il velo in Afghanistan. Ma dall'altra parte, quello che fanno in Francia, quello che fanno in Danimarca, quello che fanno in India con vietare alle donne col velo di andare in università o vietare alle donne di indossare il velo sul posto di lavoro, è la stessa forma di violenza, perché tu non mi stai lasciando scegliere. Nessuno sta negando che esistono delle famiglie in cui hai degli uomini o delle donne che obbligano le figlie a mettere il velo, nessuno nega questo. Tu però non puoi per una persona negare ad altre 100 la possibilità di scegliere. È questo il problema, è questo il punto. E anche la manifestazione delle donne iraniane, che va ben oltre la questione del velo in sé, perché è una manifestazione contro il regime, contro la crisi sociale, sotto tanti punti di vista, contro l'oppressione per la loro libertà. Se parli con loro non ti diranno che il problema è il velo, ma l'obbligatorietà, la polizia morale.
Assolutamente sì.
No? E l'anno scorso, oltre a quelle foto che dicevi tu, altra cosa terribile per cui avevo preso posizione era mettere una foto di se stessa in bikini e di fianco la donna con il burka.
Beh, quella è di una violenza.
Quella è di una violenza incredibile, ma soprattutto
di un'ignoranza.
A parte l'ignoranza, due, stai facendo tua una lotta che non è tua, ma non nel
tra
modo
l'altro.
Giusto. Perché se io voglio sostenere la lotta delle libertà delle donne iraniane o afghane, io faccio da cassa di risonanza. Non divento
sì,
soggetto.
Non la conformi a un tuo modo di vivere.
Ma soprattutto
sennò
non divento io il soggetto. Cioè, anche la questione del tagliarsi i capelli.
Sì.
No, cioè, dal mio punto di vista, e non solo perché ho letto
no,
di tantissime…
No, ti stai rendendo protagonista alla
esatto,
fine. Tu.
Io ho letto tantissime attiviste iraniane che dicono… Fate passare la nostra voce, raccontate quello che sta succedendo. Tagliarsi i capelli in Iran ha un senso in Iran. Tu che ti tagli la doppia punta in Europa non serve a niente. Ti stai rendendo protagonista di una cosa in cui tu non sei protagonista. Stai annullando delle voci. E anche qui sì, è super neocoloniale, fardello dell'uomo bianco che devo, mio Dio, liberare le nostre sorelle perché sono oppresse. Io però questa lotta incredibile per le nostre vicine di casa quando subiscono violenza di altro tipo non la vedo. Cioè è sempre quello il punto, cioè lo specchietto per l'allodole per cui noi crediamo di essere meglio, di essere in una condizione migliore, ma il padre che ti obbliga a metterti il velo non è diverso dal fidanzato che non ti fa uscire di casa perché hai la minigonna per uscire con le amiche. È la stessa cosa.
Certo.
Raccontiamole come se fossero la stessa cosa, così iniziamo a capire che il concetto non c'entra niente nella religione, cioè nella religione non c'è l'obbligatorietà.
Non è vero,
non
è la religione, ma è rivendicare una libertà e la libertà di scegliere cosa fare del proprio corpo e come anche manifestarlo. Ascolta, noi chiudiamo sempre la puntata di Maschiacci con un gioco.
Vai.
Prima della grande domanda importante di tutta la puntata. Quello che abbiamo scelto per te, perché noi facciamo la settimana enigmatica, facciamo un sacco di cose, però abbiamo, nel tuo caso, preferito fare un quiz. Abbiamo detto che nella tua carta d'identità tu sei nata nel 92, lo stesso anno in cui l'ingegnere inglese Pepworth invia al cellulare di un collega il primo messaggio della storia, ok? Secondo te, cosa c'era scritto in questo primo messaggio mondiale? Opzione A, è nata Leila. Opzione B, se non mandi questo messaggio a 7 persone, la sfortuna si abbatterà su di te. C, Merry Christmas.
Guarda, quasi sicuramente sarà l'opzione C, ma l'idea che potesse essere la prima catena di Sant'Antonio via SMS mi stuzzica l'appetito. Pensa che figata, cioè prova a immaginare se fosse veramente
sì.
Che hit.
Invece è Merry Christmas, comunque raga, così lo sapete.
Banale.
Ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi e chiudo questa puntata facendoti la domanda più importante di tutte.
Oddio.
Tu
vai.
Per cosa lotti oggi?
Per riuscire a svegliarmi un giorno, almeno un giorno, senza essere piena rasa. Ma in queste giornate devo dire che è molto difficile. E ti dirò di più, non so quando andrà in onda la puntata, ma visto che è oggi che stiamo registrando, è il 15 ottobre, sto per andare in piazza per la richiesta di bloccare il rinnovo del memorandum Libia-Italia per evitare che si finanzi ancora la Guardia Costiera e si continui a portare avanti questa catena di morte in Nord Africa e in tutta l'Africa.
Guarda, grazie di cuore, è stata una puntata bellissima perché, a parte che ho imparato io in primis, Francesca, un sacco di cose, ma vorrei dire questa cosa perché, come tutte le persone occidentali, sono nata in una condizione di privilegio di cui spesso non ho dato peso, invece è un privilegio che esiste e c'è. E quando ero piccola dicevo sempre questa frase credendomi un intellettuale, dicevo il maschilismo finirà quando le donne si toglieranno il velo, e invece non è questo, ed è una cosa che vi invito a bisogna rifletterci, raga, non è questa la fine del maschilismo, non è questa la fine dell'oppressione, ma l'oppressione finirà, il maschilismo finirà quando le donne avranno le stesse opportunità degli uomini e potranno rivendicare la libertà proprio di essere e fare come preferiscono. Quindi questa cosa, raga, stampiamocela nel cervello.
Sì.
Grazie Leila.
Grazie a te Franci.
A prestissimo, forza Juve fino alla fine.
Sempre, non molliamo mai noi su questo.
Per questa puntata di Maschiacci ho chiesto anche il prezioso contributo di Eya, che trovate su Instagram con il nome Milan Pyramid, che è un'attivista e fashion creative milanese che ci racconterà un po' della sua esperienza nel mondo della moda.
Ciao Francesca.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ah, ciao a tutti, grazie mille per avermi invitata a far parte del podcast, sono davvero onoratissima. Io sono nata in Egitto, ma a 3 mesi sono venuta in Italia, dove i miei genitori vivevano già dagli anni 80, e quindi da allora sono cresciuta a Milano. Il mio percorso sui social nasce per voler rompere quei pregiudizi, quegli stereotipi che esistono nella società italiana riguardanti il velo, riguardanti le ragazze musulmane e riguardanti quei luoghi comuni sull'Islam. Infatti io e Leila ci ritroviamo spesso a conversare su queste cose e concordo con lei su tutte le argomentazioni che avete portato avanti durante questa puntata, tranne magari che forse io preferisco il caffè macchiato rispetto a quello lungo o quello ristretto. Vi ammetto questa cosa. Diciamo che il mio lavoro di divulgazione e sensibilizzazione nasce proprio da un mio bisogno personale in primis, essendo io proprio una ragazza musulmana che indossa il velo in Occidente, nel paese dove sono cresciuta e che chiamo casa, perché per me l'Italia è la mia casa. Questo lavoro, questa attività sui social non lo faccio solo attraverso appunto l'attivismo, ma anche tramite quella che è la mia immagine, perché penso che il mio lavoro nella moda oggi possa comunicare tantissimo attraverso la mia immagine. Sono molto contenta di aver raggiunto traguardi importanti nella mia carriera, nel mio percorso, e secondo me quando le persone vedono una ragazza con il velo vestita in maniera occidentale come tutti gli altri, già quello secondo me scaturisce qualcosa nelle menti delle persone, perché alla fine, cioè, davvero siamo ragazze normali come tutti gli altri, con passioni, sogni, studi, sport, carriera, tutto, ed è quello che io vorrei comunicare alle persone. La moda, io ho sempre creduto che abbia un ruolo politico estremamente potente, perché è una forma d'arte e l'arte fin da sempre ha voluto essere utilizzata come strumento anche di ribellione oppure di manifestazione di quella che è la società. E quindi io davvero vivo la moda anche come una forma di attivismo. E niente, vorrei proprio lasciarvi riflettere su come la moda sia una forma di espressione e che abbia un ruolo politico. Grazie.
Grazie a tutte e a tutti e a tutte per aver ascoltato Maschiacci. Bella rega. Maschiacci è un podcast scritto da me, Francesca Michelin, con la collaborazione di Giovanna Donini e Andrea Mideno. La produzione è di Dog Ear, di Marta Donà e Carlo Lenotti. Producer Irene Oriani.
Il coordinamento di produzione è di Marta Sala e Silvia Gianatti. La supervisione editoriale è di Marco Ferrarini. La post-produzione è di Pasquale Lo Savio. La copertina è di Andrea Lodetti.